È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Addio mia bella Napoli, mi sospirato tu.
Addio Napoli, addio. Le carte dell'inchiesta volano da Napoli a Roma, caro Parenzo.
Godi, godi.
Ma io non godo,
tu,
non godo, l'ho sempre detto.
Godi,
cioè, che succede
detto,
qui? Che succede? La procura di Napoli trasmetterà all'autorità giudiziaria romana gli atti relativi all'inchiesta sul presunto ricatto ai danni di Berlusconi. Lo ha reso noto il signor Lepore, il chiacchierone Lepore, in conformità a quanto deciso oggi dal GIP di Napoli. Questo cosa vuol dire? Traduciamo, caro Parenzo, che non erano competenti forse i signori di Napoli e dunque hanno fatto queste indagini sputtanando mezzo mondo, diciamo la verità, e non erano competenti. Hai capito?
Questa diciamo è una tua lettura di diritto, siccome la questione
no,
della competenza
no, non è una lettura, non è una lettura
è
in punta di diritto,
insomma. Mi sfracelli il sottoombelico spiegandomi
sì, sì,
che no, ma cosa fai, cosa guardi le carte giudiziarie, ora mi fai quello lo Zagrebelsky della situazione e tira fuori il cavillo giuridico.
Ma no, il cavillo, quale cavillo? È
una
cosa
è
fondamentale,
seria,
no,
è una
appunto
seria,
però ti faccio sentire una cosa importantissima. Un Brunetto.
Tu stai godendo come un pazzo in questo momento.
Io godo, un po' godo, sì.
Godi, allora, perché hanno tolto la competenza al signor Lepore e adesso andrà a Roma e vediamo come andrà a finire. Quindi
allora, signor Brunetta, signor Brunetta, ti faccio, ti metto subito, ti metto subito un po' di pepe, ti faccio venire un po' di allegria. Sentiamo. Però mi sembri carico oggi, non hai bisogno di essere stimolato. Comunque mi sembri carico. Brunetta, Brunetta nel weekend da Cortina, l'ho ripescato perché è straordinario, sembra quasi che pianga a un certo punto. Senti, senti.
Di 5 anni difficilissimi, di 5 anni impossibili, di 5 anni per cui la mattina fai fatica ad alzarti dal letto e andare a lavorare al ministero, perché ti chiedi chi mi insulterà oggi, chi mi sputerà addosso oggi, chi mi infangherà oggi, perché ogni mattina, vero Altero, è così, ma io questi 5 anni li voglio raccontare giorno per giorno. E li voglio raccontare mostrando i fiori, i colori dei fiori, i risultati ottenuti, i 40 miliardi di cassa integrazione dati e non aver abbandonato neanche un lavoratore, le tante imprese salvate, le riforme fatte, le privatizzazioni.
Veramente le privatizzazioni non le abbiamo viste.
Cos'è roba? Il libro della giungla, cos'è? Ma cos'è il libro della giungla?
È fantastico quando dice voglio mostrare i fiori, non so che dice, sì.
No, vabbè, lì i fiori a partire dalla poetica del comizio.
È una cosa pazzesca.
Ma come sono? Perché il libro è la storia infinita, eh?
Comunque, notizie positive per quello che riguarda Berlusconi, gli avvocati sono soddisfatti, negative però, come sappiamo, per i voti alla Camera in cui il governo è andato sotto oggi più volte. Sempre Brunetta però ti ripropongo, gli anti-italiani secondo Brunetta, senti.
Testa alta, senza temere le imboscate per strada, nei convegni, le imboscate dei soliti noti, dei finti precari, dei finti sindacalisti, dei finti disoccupati. Ecco, questi sono gli anti-italiani. Gli anti-italiani sono i giornali, le televisioni, i Santori, i Ballarò. Gli anti-italiani da una parte sola, dalla parte della distruzione della nostra immagine all'estero.
Ballarò Floris anti-italiano. Mi sembra francamente un po' eccessivo,
Però
è Brunetta, lo prendiamo.
No, Brunetta, io gli voglio veramente, lo voglio abbracciare fortissimo.
Abbracciamolo Brunetta. Fortissimo, lo prendiamo così com'è. Bersani, almeno il fascismo aveva il Gran Consiglio. Ecco un'altra stupidaggine detta da Bersani, un paragone tra questo periodo e quello del fascismo. Dopo quelle cose che abbiamo sentito ieri dal signor La Russa, ci voleva anche Bersani, sentiamo.
Ma ci rendiamo conto di come, perché siamo finiti in giorni nei quali tutto il mondo disse Berlusconi deve fare un passo indietro, lui non lo fa e non c'è nessuno in grado di farglielo fare? Ci siamo arrivati perché lì non c'è un partito, c'è il predellino, c'è un padrone, non c'è neanche il Gran Consiglio del fascismo. che riunendosi straordinariamente disse: diamo la palla al re. Non c'è niente di questo.
Oh, quanto godo con un ascoltatore che scrive: sei complice di un criminale che ha ridotto l'Italia al fallimento.
Chi è il criminale? Ah, Berlusconi.
Sì, vabbè, certo, chi vuoi che sia. Una cosa pazzesca. Va bene, va bene. Cosa c'è? Beh, prima di presentarti un ospite, caro Parenzo, c'è il signor Galimberti, Umberto Galimberti. È una cosa eccezionale.
Il signor Galimberti.
No, quello è. Ma non è il presidente della RAI, Galimberti, Umberto Galimberti.
Ah, il filosofo.
Esatto, bravo.
Non avevo sentito la R.
Ieri sera dal signor Lerner nella trasmissione L'Infedele.
Dedicata al corpo delle donne?
Come al solito, insomma, naturalmente. Non è una novità questa, diciamo la verità. Berlusconi, senti, perché è inutile anticipare.
Sembra che la sessualità di Berlusconi appartenga ad una patologia che è stata ben individuata nella prima metà del Novecento da uno psichiatra tedesco, Kretschmer, che l'ha segnalata come satiriasi, da satiro. Pan mi pare che sia una delle figure che Berlusconi ha in una delle sue case, no? Dal lungo pene, no? Più alto della sua stessa statura. Kretschmer la qualifica come una malattia incurabile. E consiste sostanzialmente in questo, in una sorta di impotenza, che non è l'impotenza di chi non ha l'erezione, ma è l'impotenza di chi non raggiunge mai l'orgasmo.
È una cosa pazzesca! Galimberti! Ma dai, su.
Ha ragione, perché in questa, sì, se vogliamo andare avanti nella metafora del filosofo, io dico molto umilmente che di fronte alla supposta potenza sessuale,
dai, su,
del premier, esiste l'impotenza politica.
Ma
che
c'entra
quello?
Lui non vuole, cioè, ma lui non sta parlando di questo.
Io vorrei vedere priapismo politico, non priapismo sessuale.
Vabbè.
Questo chiedo al mio presidente.
Chiedilo.
Sì, priapico nell'azione politica. Ecco.
Il Galimberti, secondo capitolo, più tardi. Massimo Polledri della Lega, buonasera.
Ah, però.
Buonasera a lei e a tutti.
Come andiamo, sì, signor Polledri?
Andiamo bene, voi vi state divertendo.
Beh, noi ci divertiamo sempre.
Buona Padania, questo è importante.
Ci divertiamo sempre come matti, questo è fondamentale. Napolitano, il presidente Napolitano, che è anche il suo presidente, se non sbaglio, no?
Certo.
Immagino di sì, nonostante la Padania, è il suo presidente, signor Polledri.
È
il presidente, dice
della Repubblica Italiana, diciamolo.
Sì, presidente. No, giusto, Polletti, il presidente della Repubblica Italiana, giusto?
Pochi concetti, ma ben precisi.
Avanti.
Chiari,
Napolitano, la secessione.
Mi hai alzato un po', perché io ho passato i 50 anni da pochi giorni.
No, il problema è nostro. Il problema è nostro, signor Polletti. Allora, agitare ancora la bandiera della secessione, dice Napolitano, significa porsi fuori dalla storia e dalla realtà. Cioè, la secessione è fuori dalla storia e dalla realtà. Ci dica qualcosa sul presidente Napolitano, Polletti.
Il presidente Napolitano è una persona che vede lontano, è un po' un vecchio saggio come l'Umberto. E
sì.
Quando si preoccupava di Monza non si preoccupava a caso, cioè tutti sappiamo che se faranno l'Europa in qualche modo ci sarà un rimescolamento. E quindi, come tutti i momenti di crisi, dai momenti di crisi possono venire anche cose positive. Teniamo presente che i momenti di crisi sono sempre fuori anche di cose positive. Il rischio è appunto che nella risoluzione dell'Europa.
No, scusi, però non partiamo da lontano. Partiamo da lontano. Allora,
non è detto che sia poi anche tutto negativo, perché se ci mettiamo un altro collante,
sì,
e magari i prezzi stanno insieme meglio, cioè se magari non fossimo entrati nell'euro 1900.
Sì, però adesso non torniamo all'euro.
Vabbè, no, allarghiamoci, però insomma ragionamento quello. Insomma.
Napolitano ha detto la secessione che è stata ribadita dalla Lega come, no, come obiettivo ultimo, eccetera, è fuori dalla storia e dalla realtà. Cioè non è che dice l'opposto a quello che dice il suo leader.
Però, attenzione, noi abbiamo come obiettivo la Padania, cioè
la secessione.
La posizione al sud e all'alto. La secessione è un processo, un rischio, è un'eventualità ed è un possibile obiettivo politico, che non è che mi sembra che adesso ci siamo organizzati da domani mattina partiamo con le camicie verdi o quant'altro. Abbiamo detto che questo, una maggiore libertà, un'indipendenza.
Sì. Vabbè, insomma, Napolitano questi
un buon federalismo fa comodo al nord e fa comodo al sud.
Perché si sente così male, Polledri? Perché si sente così male? Perché si sente così? No, lei la sentiamo male, forse perché
Sono i telefoni della camera.
È troppo vicino alla cornetta, forse, non lo so, è troppo vicino.
Così?
Sì, può darsi che sia meglio. Senta, qual è la frase di Berlusconi in questi giorni che le è piaciuta di più? Gliene dico alcune a casa. Sono contento della mia resistenza. Ti ho dato dei colpi pazzeschi, ho mantenuto un ritmo colossale. Erano 11, me ne sono fatto solo 8 perché non potevo fare di più. A tempo perso faccio il primo ministro, questa l'avrà letta sicuramente. Poi voglio passare il tempo con le mie bambine, naturalmente sono tutte intercettazioni, eccetera, eccetera. No. Poi anche un'altra interessante: le ragazze hanno l'idea di essere di fronte a uomini che possono decidere il loro destino. Tra queste, qual è quella che le piace di più? Poi la Patonza, la mitica Patonza, anche.
Guardi, al bar
che deve girare.
Benissimo. Al bar andrebbero benissimo. Io di solito non faccio fatica a leggere, cioè leggo chi. E altri quei giornali d'estate sotto l'ombrellone, faccio un po' fatica a leggere tutti i giorni sul Corriere, da altre parti. Mi sembra che dietro ci sia, premesso che magari un po' di camomilla andrebbe bene, però
ma Berlusconi giorni, dice lei, no?
Ma sì, va bene, cioè,
Bromuro, va bene. Anche Bromuro?
Perché Bromuro? Non lo so, poi insomma sa, le si spara sempre grosse, cioè, se stiamo a ascoltare i pescatori c'è sempre il pesce più lungo. Al telefono, non so, cioè lui 100.000 telefonate, poi magari Tarantini offriva la stessa merce, le stesse cose, gli amici di D'Alema, quant'altro. Insomma, francamente, questo paese non è messo bene, non è che ne venga fuori bene né i magistrati né la politica.
Scusi, Polledri, però, Polledri, ma qual è la frase che l'ha fatta ridere di più? Che dice: non si sente? Traffico.
Addio, mia bella Napoli, mi sospira.
Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24. C'è con noi l'onorevole Massimo Polledri della Lega, dalla Camera. Quello, ti ricordi che a un certo punto disse a una deputata del PD: ho una sorpresa sotto le braghe, caro Polledri, Se lo ricorda lei, no?
Avete la memoria lunga, ma mi aveva provocato,
Ma
una sorpresa sotto le gambe.
Parenzo, lei non ride che non c'è niente da ridere. È una cosa molto seria.
Seria, insomma.
Se lo difende un po' di cielodurismo, cos'è che andiamo a dire? Se ci dicono che ci arrendiamo, che caliamo le braghe, rivendico un minimo d'orgoglio maschile.
Ma lei invidia un po' Berlusconi, signor Polledri?
Dunque, mia moglie mi sta ascoltando?
E che ne so? No, non l'ascolta. Facciamo che non l'ascolta. Facciamo che non l'ascolta.
Troppa fatica.
Come troppa fatica?
Cosa ha fatto? Troppa fatica.
Cioè, lei non ci può arrivare a 8 nella stessa serata.
Ma non ci arriva neanche lui. Ma dai, adesso, ma chi è che parla?
Lei dice millanta, al telefono si millanta.
Ma io non lo so che intercettazioni, non c'ho tempo di leggerle tutte, ma 8... Ma glielo auguro lui, ma è una fatica, ma neanche se mi pagano, non so, lei forse, magari.
Lei chi?
Lei.
No.
No, figuriamoci, no. La vita monacale, suoi cugini.
Ma che c'entra la vita monacale, il confronto tra la vita monacale e il cosa?
Uno deve avere coscienza dei limiti umani anche.
Ma Berlusconi ce l'ha questa coscienza?
Ci sono limiti umani, ma io non so... Berlusconi ha una capacità di lavoro e di impegno veramente incredibile.
Anche in quel settore, dice lei?
Io lo auguro, insomma, essendo un capo per definizione deve essere superiore alla media, no?
Senta, perché ce l'avete tanto?
Si possono fare tranquilli, si possono fare da furbi, si possono fare un po' così, un po' di prudenza.
Lei me la mette
anche
sul piano
Carlo
della prudenza.
Carlo V, devo dire, le combinava.
Carlo V, sì.
Però poi alla fine faceva delle cose buone, non è che l'importante è che faccia poi delle cose buone. Oggi, certo, in un momento di difficoltà la politica dovrebbe dare un po' un'immagine.
Quando è che staccate la spina?
Un po' più sobria.
Quando è che staccate la spina,
signor Polledri? La spina alla sua trasmissione la spengo quando lei me lo dice, la spina al governo
sì.
La attacchiamo quando Bossi me lo dice.
Quando
e
Bossi
io spero, spera? No, che noi si porti a casa il risultato.
Vabbè, quello adesso non ci attacchi il pippone sul federalismo. Cioè, voglio dire,
non attacco i pipponi sul federalismo.
Perché sennò non la finiamo più. Però voglio dire,
è iniziato il conto alla rovescia, diciamoci chiaramente. È iniziato il conto alla rovescia, tra un po' staccate la spina. State pagando un prezzo altissimo voi della Lega. Altissimo.
Noi paghiamo un prezzo altissimo, ma siamo coerenti, abbiamo una parola. E questo in politica forse ha ancora un senso. Certo, ci saranno delle riflessioni, però non è che possiamo staccare la spina perché i giornali o perché i giudici, o perché i giudici, insomma, per carità, però questo è un paese che ha bisogno che qualcuno stia un pochettino fermo e saldo sulla tolda della nave.
Non mi ha detto qual è la frase di Berlusconi. Ci vuol dire, lei è un po' invidioso, come ha detto Calderoli. Calderoli l'ha detto.
Ma l'invidia, sai che è un sentimento anche positivo. Cioè, può essere quella distruttiva che uccide, ma cioè, c'è l'invidia positiva che ti fa crescere.
E dunque?
Cioè, l'invidia del babbo o l'invidia dell'altro mi serve per superarla.
Ma perché ce l'avete così tanto con Panorama per questa inchiesta sulla moglie di Bossi?
Francamente non l'ho ancora letta, cioè, ecco, l'ho comprato appunto sull'iPad, la leggerò.
Sì.
Non so, mi sembra poverino, forse io sono per lasciare un po' la famiglia fuori di solito.
Beh, ma non è che
dovrebbe lasciare i figli fuori, appunto, certo.
Beh, ha un ruolo politico, sì, però non neghi che la
moglie. Ha preso i voti, sono preso 24.000 voti.
Non neghi che la moglie di Bossi ha anche un ruolo politico, adesso non bisogna essere ipocriti.
Ha un ruolo politico come tutte le mogli.
Io
sono in netta minoranza, l'unico punto dove sono in maggioranza sono qui in Parlamento, che poi anche tutto questo da discutere. Sono in netta minoranza in famiglia e anche in comune, devo dire, poi in famiglia. Se qualcuno comanda bene in casa sua, alzi la mano che...
Ma anche lei per l'Arcuri farebbe qualsiasi cosa?
L'Arcuri?
Sì.
Stanno aumentando le mie pulsazioni in questo momento. È un riflesso vagale, però.
Cioè?
È un riflesso vagale.
Cioè, Berlusconi avrebbe detto, a chi non piacerebbe uno come l'Arcuri? Dunque, che c'è di male a cercare di incontrare?
Io l'ho fatta bella, e cosa vuoi che le dica? L'Arcuri è una bella figliuola.
Dunque, Berlusconi è arci italiano anche in questo, no?
Ma chiedo scusa,
non lo so, cosa ho combinato con l'Arcuri? Cosa avete letto?
Lei non legge nulla?
Ma io non è che ho 3 ore per leggere queste cose qui, devo anche studiare provvedimenti di legge, anche cercare
beato
di
lei, beato lei.
No, beato lei, in vacanza le leggo tutte. Ma
adesso
no,
le faccio sentire una frase, che è la frase mitica di questi giorni, che è quella, che Berlusconi avrebbe detto a Tarantini, ma che in realtà è mutuata da Agnelli, che in questo caso viene imitato da Gabriele Albertini.
E la patonza deve girare.
Regola aurea anche per lei?
Guardi, dipende.
Dipende.
Dipende, insomma, di solito quelle che uno, a cui uno vuol bene, se non girano è meglio. O se girano, l'importante è non saperle, quelle degli altri non lo so, non glielo auguro.
Mi si è mosciato l'onorevole Polledi. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Siamo qui, caro Parenzo, con qualche minuto di ritardo, non per colpa nostra, naturalmente. Sei pronto?
Pronti a battagliare.
Bene, partiamo con i titoli del TG3? Partiamo.
Beh, sì, mi sembra doveroso.
Va ora in onda il TG3 di Bersani.
Standard & Poor's declassa l'Italia, fragili crescita e governo, rischio nuova bocciatura nei prossimi mesi e il Fondo Monetario non crede al pareggio di bilancio. Industriali in allarme, la Marcegaglia, riforme subito o governo a casa. Le borse tengono, ma è forte la pressione sui titoli pubblici. Il governo se la prende con i giornali. Il loro retroscena hanno ispirato il declassamento. L'opposizione, se non lascia, finiamo nel baratro. Alla Camera il PDL accelera sul processo lungo, ma la maggioranza intanto si sfarina, battuta 5 volte su un provvedimento ambientale. L'inchiesta sul presunto ricatto al Premier passi a Roma, il provvedimento del GIP di Napoli. La Procura, trasferiremo subito gli atti. Referendum elettorale, si moltiplicano gli sforzi per raggiungere il 500.000 di firme entro domenica. I promotori, l'obiettivo è vicino. E il napolitano, agitare la bandiera della secessione è porsi fuori dalla storia e dalla realtà. Sulla crisi, necessarie scelte meditate e condivise.
Un po' di riassunto, caro Parenzo, di quello che ha detto ieri il signor La Russa, Romano, qui alla Zanzara. Innanzitutto ha accennato alla giovinezza, sentiamo.
Giovinezza, giovinezza, primavera di belle.
Si è fascisti e basta.
guerra di domani.
Si è fascisti e basta. Certamente non abbiamo mai negato né neghiamo delle simpatie per il regime, indubbiamente, magari adesso più che mai, nel periodo naturalmente del consenso, quando il regime viveva nel consenso degli anni 20 e gli anni 30.
Quando si dormiva con le porte aperte.
Studiate un pochino la storia dei primi vent'anni del Novecento a ricordare i miei tempi, certamente. Quando si dormiva con le porte aperte, erano tempi che veniva un groppo alla gola. Non lo so se si stava meglio, io non c'ero, però oggi non sto tanto bene.
Cosa hanno lasciato Rumor e Craxi, fin dei conti?
Più che simpatia, per qualche personaggio, per qualche opera, per qualche cosa che è avvenuto in quegli anni, sicuramente anche grande ammirazione, per esempio dal punto di vista artistico. Non ricordo che il periodo di Rumor, piuttosto che di Andreotti, piuttosto che di Bettino Craxi, abbia lasciato qualcosa all'Italia.
Ma quale dittatura durante il fascismo? Adesso c'è la dittatura della democrazia.
Fino al 24 di aprile tutti gli italiani erano fascisti. Il 25 aprile sono diventati tutti antifascisti. Ma quale dittatura? Questa è una dittatura che c'è oggi nel mondo, in gran parte di stati che si definiscono democratici, ma sono... E c'è la dittatura della democrazia, non è una cosa che invento io.
Il Minculcop, ma quale organismo... come dire, di repressione, di controllo.
Il Minculpop era una grande cosa, facevano veramente culo. Dove venivano tenuti in grande considerazione anche i grandi oppositori del fascismo. In quel periodo era ultraliberale, dove poteva scrivere chiunque sui giornali.
E poi il clou, la persecuzione di Berlusconi, peggio dei cosiddetti dissidenti dell'epoca fascista.
La persecuzione di Berlusconi non ha niente, è molto peggio di quanto non abbiano subito alcuni cosiddette vittime del fascismo degli anni 20 e degli anni 30.
Cosiddette vittime, cosiddette vittime. Bene, 800 24 00 24, che vogliamo sentire?
Ma era serio, non bisogna spiegare. Io riascoltare, è stato bene a rimandarlo, perché ieri in diretta ero agghiacciato, ci sorridevo, però è serio, l'assessore regionale, che assessore, bisogna ricordarlo, diceva un militante, no, è un assessore regionale della Lombardia.
Bruno Vespa, Parla con me costava troppo, perché parla di altri programmi a proposito di Parla con me?
Parla del suo, il suo Porta a Porta.
Domanda, perché Vespa da 16 anni può onorevolmente fare il suo programma con le risorse interne, che costa molto meno di Parla con me e fa molto più ascolto e molta più pubblicità?
E quindi voglio dire, non è una questione politica, è una questione veramente di calcolo economico, secondo lei, che ha fatto il CD.
Se avesse accettato di farlo all'interno l'avrebbe fatto, ma poi soprattutto i costi, e Parla con me costa un sacco di soldi, voglio dire, e fare gli ascolti molto più bassi di Porta a Porta.
Sugli ascolti, naturalmente, quelli di Parla con me dicono esattamente l'opposto. Ancora Vespa su Santoro, non faceva un programma da Rai e se n'è andato da solo.
Santoro, che io, al quale veramente e sinceramente faccio gli auguri per un programma che sicuramente avrà successo, qualunque sia la piattaforma, Sky, non faceva un programma giusto per la Rai, e poi diciamo che se n'è andato, sono accompagnato alla posta.
Tanto altro dopo la borsa, prima però c'è Giuseppe dalla provincia di Modena, buonasera.
Vediamo.
Signor Giuseppe? Signor Giuseppe, mi sente?
Giuseppe?
Non c'è. Francesco da Palermo.
Sì, buonasera.
Buonasera, dica.
No, una interloquire con il signor Parenzo, che è molto spiritoso sul trasferimento dell'indagine da Napoli.
Sì. Cioè,
il problema purtroppo è che si sono dedicati giustamente, perché hanno perseguito dei reati che presumono ci siano, però loro non erano competenti, quindi hanno perso 2 anni di tempo a sbrogliare telefonate, ad intercettare persone, quando in realtà, se è uno stato di diritto, è una cosa che non potevano fare. Senza entrare nel merito, bastava passare le indagini, non dico che non andavano fatte, bastava passare le indagini alla procura competente e non sarebbe successo tutto quello che è successo. Però la cosa importante qual era?
Comunque, L'inchiesta rischia di passare da Napoli a Roma, ancora, ancora su questo non c'è certezza. Comunque, Marco, che stava dicendo? Cioè, Francesco, che stava dicendo?
No, è la valutazione del giudice per le indagini preliminari, quindi l'indagine è stata stoppata, adesso praticamente sarà, infatti già il procuratore ha trasmesso gli atti.
Sì, ma, sì.
Cioè, quindi invece di magari dedicarsi ad altri problemi, e credo che a Napoli ce ne siano tanti, nessuno chiamerà queste persone a dare una giustificazione di perché hanno praticamente
iniziato un'inchiesta,
fatto una cosa, esatto, una cosa che in realtà non potevano fare. Saranno Bene. Mai chiamati a risponderne?
Bah,
non lo so.
No, grazie. Saranno Francesco.
Chiamati a rispondere per aver fatto qual è il reato? Non ho capito.
Non c'è nessun reato. Marco allora, da Milano, ma che significa una valutazione di altro tipo? Non c'entra niente il reato.
Andrea da Roma. Dovranno pagare per Roma. Aver indagato su una cosa che non è di loro competenza, dice questo radioascoltatore.
Andrea da Roma.
Buonasera a tutti e grazie di avermi richiamato. Sì. Io ero in lista da ieri sera.
Beh, sì, non c'è problema, dica.
Sì, comunque vi ringrazio. Volevo soltanto così fare una piccola osservazione. Tante volte sento anche nella vostra trasmissione citare la Rivoluzione Francese. La cosa importante
la Rivoluzione Francese.
Da lì... Prego?
La Rivoluzione Francese, chi è che la cita?
Sì, ogni tanto i vostri ascoltatori, i vostri ospiti la citano come chissà che cosa, perché è stato uno degli eventi storici più complicati da capire. Però lì la cosa.
Ma che c'entra, scusi, adesso?
Ci arrivo, io lo dico subito. In buona sostanza, lì è uscito un documento che era la Carta dei diritti.
Ma dove? Ora, da dove è uscito questo documento?
È stato prodotto, è stata elaborata una carta.
Ma da chi?
Da rivoluzionari, abbia pazienza.
Senta Andrea, se lei vuole parlare della Rivoluzione francese si rivolga,
no, io
si rivolga
cosa,
al signor Piero Angela, non so a chi.
Ma guardi, devo soltanto dire questo,
sì.
Che siccome oggi sento sempre che questo ci rappresenta, questo Berlusconi ci rappresenta in giro per il mondo eccetera eccetera, io non mi sento rappresentato dall'esecutivo, semmai mi sento rappresentato dal legislativo, questo volevo soltanto dire, dal momento che siamo tutti uguali, sono tutti eleggibili, dal momento che uno si prende
dire?
Il voto
che
rimane lì, ma quello è una carica che fa fede ad un voto e si chiama Presidente, non si chiama Presidente della Repubblica, non degli italiani.
Lei è inviato qui per distruggere questa trasmissione. Andiamo alla borsa, torniamo subito.
Però in buona sostanza io mi sento più rappresentato dal ramo legislativo che altro.
Beh, una considerazione interessante, non ci dormirò la notte. Borsa. Siamo qui, 800-24-00-24. Caro Parenzo, andiamo a Milano. Marco, buonasera.
Sì, buonasera Crociani, buonasera Parenzo.
Buonasera Marco.
Volevo dire due cose. Innanzitutto, dato che l'avete fatto sentire, il ministro Brunetta, quando dice quelle frasi, non fa altro che utilizzare la solita strategia di delegittimare le persone che criticano. E io volevo dire che molte persone, compreso me, sono veramente stufe di quelli che delegittimano invece di rispondere nel merito delle questioni.
Vabbè, ma in questo caso non c'era da rispondere a nulla.
No, perché
è una specie di comizio, di intervento di Brunetta ad una festa, Cortina, non so che cosa. Non c'è da... Cioè, non
il problema è che non lo fanno solo nei comizi, lo fanno dappertutto,
vabbè,
in TV, uno gli fa la domanda. Comunque, a parte questo, volevo solo dire, visto che sento sempre parlare di questa cosa, vorrei che voi ogni tanto magari faceste questo appunto. Secondo me, definire questa coalizione di centrodestra o di destra, comunque, è una cosa che non sta né in cielo né in terra per me, perché la destra per me, a parte che adesso dovrebbe essere... Si dovrebbe parlare di liberisti o socialisti, diciamo, non di destra e sinistra, forse non ha neanche più senso.
Vabbè.
Però a parte questo, la destra storicamente ha dei valori, no? Non so, la famiglia, la patria, la legalità, la giustizia. Queste cose sono calpestate quotidianamente da questo governo, anche dai precedenti, nel senso. Quindi, voglio dire, definire un governo, qualcuno si dice di destra e poi si comporta in questo modo, direi che... Cioè, dov'è la destra? Scusi, non c'è nessuna destra qui, non c'è neanche l'ombra della destra qui. Questo è...
Va bene, Marco, grazie. Giuseppe da Roma, buonasera.
Buonasera, Cruciani, buonasera.
Dica.
Io volevo intanto veramente ringraziare la trasmissione di Radio 24, in sostanza per i canali meravigliosi che ci dà.
Sì.
Perché veramente dedico tutto il mio tempo libero in macchina quando guido, sentendo un programma di grande cultura e grande spessore.
Bene, poi?
Poi voglio dire che io sono padre di 4 figli, sì, 55 anni, sì, due dei quali sono già all'estero,
sì,
ok, perché hanno avuto grossi problemi a trovare sistemazione qui in Italia, mm-hmm, e adesso lavorano felicemente all'estero. Altri due sono già con le valigie in mano.
Bene.
E noi possiamo permetterci,
sì,
noi possiamo permetterci, bene un cavolo, bene, male direi. Noi,
beh, magari stanno, magari stanno bene all'estero, no?
No, sarebbero meglio qui con me, creda.
Io quanti anni hanno i suoi figli, scusi?
Sono 30, 26, l'altro ce n'è 23 dalla religione.
Ma magari stanno bene, guadagnano un sacco di soldi, stanno...
Questo,
magari...
questo non è importante.
Non è importante, importante, vabbè, lei li vorrebbe qua in Italia.
Costretti dal contesto italiano,
costretti
a lasciare
contesto...
questo paese. Esattamente, sì, esattamente. Lei deve...
No, ma è una domanda.
Questa cosa, perché ho terminato.
Sì.
Il nostro paese non credo che si può permettere di preparare, pagando le tasse,
sì,
i ragazzi agli studi, e poi altri paesi li accolgono a braccia aperte perché scoprono dei talenti di cui se li trovano belli che pronti. Questo è quello che è il risultato oggi.
Va bene.
Oggi, ha capito. Quindi lei, la prego, ironizzi meno su queste situazioni.
Ma io non sto ironizzando.
Veramente alla deriva, perché il nostro paese...
Caro Giuseppe, non sto ironizzando, non conosco le singole situazioni, no, per cui non le posso dire, non sto ironizzando,
no,
su nulla.
Questa non è una singola situazione, questo è un problema gravissimo di tutto il nostro,
sì,
paese,
no, quello,
non è una singola.
La famosa fuga dei cervelli.
Lei tenga a minimizzare, cerca di minimizzare.
Io non sto minimizzando nulla, io sto dicendo la famosa fuga dei cervelli, poi bisogna vedere quanti sono cervelli e quanti no.
Dottor Cruciani, lei minimizza quotidianamente, perché ascolto questa trasmissione come tutte le altre.
Io non minimizzo nulla, faccio il mio mestiere, sì, abbia pazienza.
Gli altri ascolti, lo faccia giornalista, sia giornalisti liberi e giornalisti impiegati. Lei mi sembra più un giornalista impiegato.
Sì, infatti, esattamente,
buon lavoro.
Esattamente un giornalista impiegato, bravo,
buon
lavoro, proprio esattamente quello là. Bene, Giuseppe, impiegato di chi poi? Scusi. Vabbè, non vuole parlare. Vito da Bari, buonasera.
Buonasera. Senta, io vorrei intervenire solo per dire alcune cose, vorrei dirne tante, ma penso,
sì,
il tempo. Prima di tutto sento ancora telefonate che parlano di tecnicismi giudiziari, la competenza, eccetera. E poi probabilmente, se si andassero a vedere il loro portafoglio titoli, io naturalmente sono un bancario, si renderebbero conto che i loro BTP probabilmente oggi quotano diciamo il 30%, 20%, dipende dalle scadenze, in meno di prima. Per cui,
bravo.
Oh, io penso che anziché andare, cioè non è la sostanza che bisogna andare a vedere, cioè queste intercettazioni, eccetera, che non me ne frega più niente, perché io sono schifato non dalle intercettazioni, ma dal fatto che alcune persone, anzi molte persone, vadano ancora a difendere certe posizioni che sono indifendibili, perché oggi si è detto di Standard & Poor's, ma Standard & Poor's, benché tardiva nelle valutazioni, perché queste valutazioni, il mercato ha già scontato quello che oggi dicono Standard & Poor's, dice la verità, perché una famiglia che guadagna 1000 e gli aumenta il mutuo e guadagna 900 che è 1000, come fa a pagarlo se noi non cresciamo e gli interessi sono al 5%?
Vabbè, allora?
Allora dico che noi... E
due
ora,
parole, dica solo due parole, guardi.
Svegliassimo un attimino.
No, a casa, due parole, a casa,
a casa. A casa chi, scusa?
Ma cosa del governo, via, ma
perché?
Cos'altro deve...
Vabbè, che cosa cambia, scusa? Non ho
io
capito.
Metto un carico da 90.
No, ma cosa cambia, scusa?
Ma
cosa
cambia? Todo cambia. Ma cos'altro deve accadere? A Verdini, P2, P3, P4, Brandt,
Sei nel politicamente corretto più banale e più...
Ma che cosa altro? Dimmi tu.
La banalità totale. Hai messo insieme tutte le cose che quotidianamente mettono insieme.
Succedere? Ma che cosa,
ma cosa c'entra?
Succedere?
Ma non è così che succede.
Ma che cosa deve succedere? Devono mettersi una calza sulla testa e svaligiare una
continua,
banca? Perché...
Continua con questi luoghi comuni.
Ma cosa deve... Quei luoghi comuni?
Continua con questi luoghi comuni. Continua.
Verdini, Appalti, e Bertolaso, e Tarantino.
Continua con questi luoghi comuni, sai benissimo che tutto quello che stai elencando non c'entra assolutamente nulla col fatto che se un governo si deve dimettere o no, ma stai andando a prendere un'intercettazione che nemmeno si conosce, nemmeno si sa se è vero o no.
dimmi una stai elencando una serie di cose banali. Che hanno impedito il governo serio di questo paese, le riforme. Hai fatto sentire giustamente Brunetta che parlava di cose del libro della giungla, parlava di
sai benissimo che le dimissioni o meno di un governo non dipendono da queste cose, dipende da altre cose.
La maggioranza dovrebbe prendere atto che non esiste più niente, che hanno fallito completamente un progetto, via tutto, e poi si decide cosa fare. Ma
si decide cosa fare, chi lo decide cosa fare?
Lo deciderà il Parlamento, ma intanto il Parlamento, intanto chi lo decide?
Il Parlamento, magari tentando di mettere in piedi un qualcosa in cui gli elettori non c'entrano nulla.
Facessero un processo, una discussione seria
di che stai parlando? Vedi che quando dici giù la Clerc, chiudere le docce, ti dovevi sfogare un po'. Danilo da Milano, buonasera.
Scusami, ma oggi sono nervoso.
Ecco, appunto. Danilo da Milano, dica.
Eccomi qua. Bello questo colloquio dove naturalmente si dicono le cose che non si possono dire, invece in realtà si dicono perché uno può tranquillamente dire tutto quello che vuole. A Parenzo, al furbettino lì che fa il furbettino, l'ascoltatore di prima di Napoli ha detto una cosa giustissima: questi giudici hanno fatto delle indagini che non potevano fare.
Ma lei lavora in procura, tutti in procura lavorano
indagini fin dall'inizio, mi faccia parlare, avrebbero dovuto passare le indagini fin dall'inizio a quelli di Roma, perché non l'hanno fatto, perché hanno perso del tempo,
ma cosa me ne frega,
rispondi
merda su un governo del quale tutti quanti noi italiani ne facciamo parte, perché se anche questo ha fatto quello che doveva fare, che può fare quello che cavolo vuole quando è da solo per conto suo, dirlo e dire quello che fanno anche gli altri, che non hanno nessun diritto di dire cosa faceva l'Arcuri, cosa faceva questo, cosa faceva quell'altro, possono fare quello che vogliono, lo stesso cosa che può fare quell'altro là, l'ex della regione di Roma, poverino che se la faceva con i transessuali.
Adesso ma quello ha pagato un prezzo altissimo, è l'unico che ha pagato, vergogna, è l'unico che si è dimesso, vergogna.
Ma cosa vuol dire che si è dimesso?
Si sciacqui la bocca quando pronuncia il nome di Marrazzo. Si sciacqui la bocca, adesso non esageriamo.
Senza avere il diritto di farlo.
Non lo pronunci il nome di Marrazzo. Grande uomo Marrazzo. Non pronunci neanche il suo nome.
Stai esagerando.
Ha pagato un prezzo altissimo.
Parenzo, potete andare tranquillamente insieme. Lei e Marrazzo.
Bello, andate insieme. Tu
ecco
e Marrazzo.
Ecco il livello culturale. Bravo.
Parli
con la pancia. Bravo. Vergogna, il governatore è l'unico che ha pagato.
Io non mi vergogno, si deve vergognare lei che vuole andare con quello lì. Si perde. Io non mi vergogno di niente. Io sono un uomo, non faccio parte dell'altra categoria.
L'orgoglio maschile, l'uomo
dell'altra categoria.
Vabbè, lasciamo perdere queste stupidaggini, su Danilo, non ha detto questo. Grazie. Allora, prima reazione della Lega, stai zitto un attimo. Prima reazione della Lega alla frase di Napolitano sulla secessione. Matteo Salvini che dice: simpatico ex comunista fuori dal tempo. Bene. Dove andiamo? Ilona Staller, buonasera.
Buonasera, come state?
Bene, lei come sta?
L'onorevole Staller, scusami.
Fa un po' fresco a Roma, però.
Onorevole, scusa.
L'onorevole Staller.
Perché insisti, onorevole?
Perché è stato un deputato, quindi è onorevole Ilona Staller. Abbi rispetto. Se Brancher è onorevole, se Verdini è onorevole,
Ma stasera che hai? Rimane tutta la vita. Cioè lei si sente ancora onorevole?
Onorevole nelle mie azioni, quello che ho fatto, però sì che è onorevole.
No, in quello che ha fatto in generale, lei dice nella
mia vita, parlo della mia vita.
No, appunto, ma lei si sente ancora onorevole, cioè quando le dico onorevole Staller,
io sono un ex deputato del Parlamento, come sono un ex porno diva.
Sì.
È tutto un ex
ormai.
No, cioè, però ha fatto più cose.
Insomma, davanti a me la vita, devo pensare cosa faccio da grande dopo il 60esimo.
Che succede dopo il 60esimo? Sì. Magari torna a fare la pornostar, no.
Ma non è per, è un fatto di scelta, insomma, ci sono dei momenti nella vita che uno sceglie un tipo di cosa, poi in un altro è tardi, si sceglie un altro tipo di modo di vivere. Di,
certo, a novembre, come ha ricordato lei, quando lei compirà 60 anni, la signora Staller, come dice Parenzo, l'onorevole Staller.
L'onorevole Staller, certo.
Sì, d'accordo.
Dice onorevole Verdini, onorevole Verdini, onorevole Staller.
Aridaglia questo Verdini.
Aridaglia te.
Riceverà la pensione da ex deputata, 3.000 euro lordi al mese.
Finalmente una buona notizia.
Tu la prendi come una buona notizia?
Beh, lei nella sua vita ha fatto ottima, io sono a favore dell'onorevole Staller, ha dato dignità alle istituzioni repubblicane.
Vabbè, adesso non esagerare.
Molto più lei di molti deputati che oggi siedono in Parlamento. Viva la Staller, ha reso felici milioni di italiani.
Scusi, anche lei è d'accordo su questa cosa qui?
Signora, che ho reso felice milioni di italiani?
No, quello d'accordo, quello penso che lei, quello non c'è dubbio. Però no, sul fatto che è molto più onorevole lei di tanti che siedono oggi in Parlamento.
Senza ombra di dubbio.
Ah, così?
Senza ombra di dubbio, guardate, io non è peraltro, riguardo che c'è una legge che, insomma, come ex onorevole si prende il vitalizio, d'accordo.
Lei dunque non si vergogna per niente, no? Sono
io
soldi
che... Io prenderò 3.000 lordi dal dicembre in poi, ma ci sono dei ex ministri che prendono 35.000 euro al mese, ci sono persone che ex sempre del Parlamento, 8.000, 15.000.
Vabbè,
eccetera.
Quindi perché hanno fatto più legislatura di lei, insomma.
Sa... 35.000 euro mi pare.
No, 35.000 non sono politici, sono altre cose, naturalmente. Vabbè, comunque lei non allora, si vergogna per niente, no? Lei
io
non
ho proposto oggi su Rai 1,
che
però
ha detto?
Sicuramente è impopolare la mia proposta.
Che proposta ha fatto? Sentiamo la proposta.
Oggi pomeriggio, la vita in diretta. Ho proposto che allora io rinuncio il vitalizio, però tutti ex parlamentari, quindi senatori, devono rinunciare, però essendo la legge in vigore bisogna fare una legge a votare questa legge nella prossima legislatura dove tutti quanti rinunciamo il vitalizio.
Okay, però è troppo comodo così.
Anch'io, non è che
ma perché poi deve rinunciare? Ma io sono contrario al fatto che lei rinunci. Perché deve rinunciare?
Perché è lo stesso legge che comunque ce lo dà.
No, per forza ve lo dà la legge.
C'è una legge che dice che insomma il vitalizio riceve il ex onorevole.
Senta signora Staller, lei
io
mi dica
una proposta da fare.
Un attimo solo.
Fatta senatrice a vita la signora Staller, ad esempio.
No, senatrice a vita, adesso non è
senatrice a vita, ha dato un grande ha fatto moltissimo.
Sono deputato, ex deputato.
No, però non ci sono i deputati a vita, ci sono i senatori a vita.
Fatta senatore a vita.
Lo so che ci sono a vita. No, io non sono a vita, io sono nella mia vita.
No, andrebbe fatta senatore a vita, esageriamo, dai, senatrice a vita, io non a Staller,
sì.
Dai, su.
Beh, un sacco di meriti, scusa.
Sì, ho capito.
Felici milioni di giovani italiani.
Ma insomma c'è la signora Montalcini, insomma, abbi pazienza.
Ma benissimo, a fianco alla ricerca scientifica c'è anche un riconoscimento a una signora che in una fase difficile della vita repubblicana ha fatto delle leggi importanti con i radicali.
Ma che leggi
ed
importanti?
È un simbolo e ha reso felice.
Proposta di legge, come no?
Sì, proposta, no? Appunto.
Ho presentato 12
sì. Allora no, Parenzo, che dicevi?
Nel passato la signora ha fatto anche un lavoro usurante, perché il lavoro che ha fatto la signora è usurante.
Vabbè, adesso non esageriamo, dai.
Fuori di dubbio.
Ha fatto un lavoro usurante lei?
Chiedi
se
non è vero. No, non è stato
manco
per niente usurante.
Appunto, Parenzo, stai esagerando. Beh, qualche usura.
È stato un lavoro piacevole, come fare la segretaria.
Beh, insomma, come fare la segretaria, però non è proprio così, scusi, non è proprio così. Insomma, adesso non esageriamo.
Come un lavoro come altro, insomma.
Come un altro, d'accordo, io non sono però non è proprio come fare la segretaria.
È stato in un certo senso interessante perché io oggi come oggi da tempo ho tolto tutti i miei sfizi, curiosità riguardo la sessualità.
Ah, su questo non c'è dubbio.
Ci sono delle persone che a 50-60 impazziscono e vanno fuori di testa perché cercano ancora la novità.
Beh, anche
sessuale.
anche a 70.
Anche oltre i 70
si impazzisce.
Si è allungato ormai la vita.
Senta, ma che ne pensa di questa, come dire, da quello che si legge sui giornali, perché di questa super attività sessuale del presidente Berlusconi?
Beh, io cosa posso dire? Sceglie la propria vita privata come vuole vivere.
No, d'accordo, ma lei pensa che sia possibile quello che si legge? Cioè, sei...
Mica hanno tenuto la candela.
Mica?
Mica ho tenuto la candela.
No,
attesa.
Ho capito, 8 nella candela, stessa, 8 nella stessa serata, cioè non è possibile. Sì.
Questo io non posso saperlo.
Sì, solo con gli aiutini.
Se ne dicono tante cose, però insomma ognuno di noi, secondo la propria coscienza, deve sapere di quello che fa. Diciamo,
no, vabbè, d'accordo, però voglio dire, secondo lei 8 nella stessa serata si può solo con degli aiutini, non è che si può... Mi sembra,
penso, non, beh, esiste la Viagra, certamente.
Beh, non solo Viagra, altre cose, anche altre cose.
Però se si può dire una cosa che ho sentito dai racconti,
sì?
Che Viagra, alcune persone sono quasi andate all'altro mondo, parlo di maschi.
Sì.
Per il cuore, sì.
Ah, perché,
perché è un vaso dilatatorio.
Può fare male, cioè, sì, può fare
può
male.
Fare male può... Può spioppare e andare all'altro mondo una persona,
vedi?
Sì.
Sì, sì, sì.
Staller,
sì.
Ministro della
Salute,
perfetto.
Se è malato di cuore, ovviamente.
Se è malato di cuore, uno sì. Non dovrebbe prenderlo.
Sì. Ilona Staller, Ministro della Salute, in un governo tecnico, sarebbe perfetto.
Io, se fossi io, avrei fatto il Ministero dell'Amore.
Beh, quello sì. Quello...
Questo, cioè, questo non c'è bisogno oggi, però.
Ministero dell'Amore,
bisogno. Oggi, perché oggi ne non c'è bisogno. Tutti bisogno.
Di amore, lei dice, no?
Di amore, sì.
Senta,
e che deleghe, cioè cosa avrebbe fatto questo Ministero dell'Amore?
Cosa avrebbe fatto con il Ministero
dell'Amore? Intanto si occuperebbe di tutti i problemi ancora, oltre all'informazione
sì.
Sessuale che è alla sua grande importanza,
sì.
E si parlerebbe ancora di fare delle cose scientifiche riguardo sul problema dell'AIDS, insomma ce ne sono
sì.
Ancora delle tante cose riguardo sull'amore
sì,
a maiuscolo.
Tante.
Insomma, è assolutamente una cosa importante.
Importantissima. Senta, ma lei, lei mi dica la verità, qui siamo
se invece di spendere tanti soldi sì. Per mandare i nostri militari nelle guerre.
Ah, ecco, sentiamo la proposta.
Sulle ricerche delle cose, che ne so, delle malattie, cancro, leucemia, l'AIDS, eccetera. Bravo. Insomma, perché c'è gente che ancora, anche di giovanissima età, muoiono. Io sono stata in
sì.
Argentina. A lavorare,
sì.
Ho fatto Bailando per un sogno,
sì.
Tipo Ballando sotto le stelle argentino, e
sì.
Sono andato a visitare un ospedale dei bambini malati terminali,
vabbè,
insomma,
ma questo che
c'era
c'entra?
Da piangere, io ho pianto, ho portato
sì.
Dei regali, l'ho salutati,
sì.
E ho abbracciati, ho parlato, mio Dio,
vedi?
Bambini piccolini senza capelli, sulla testa, che mi guardavano con gli occhioni grandi, insomma c'era...
Che dici, Parenzo?
Si staccava il cuore, guarda.
E dimostra anche da queste parole
sì.
Di essere stato un degno e grandissimo, lo dico senza nessuna ironia, rappresentante del popolo, molto di più di persone che oggi siedono in Parlamento, nominate non si sa come, mentre la signora Staller, con la sua professionalità che ha dimostrato sul campo... Perché su questo non c'è
sul
dubbio.
Campo.
Beh, un po'
sul
sì.
Campo di
campo, sul campo di battaglia.
Sul campo di battaglia, perché il letto è un campo di battaglia. È un campo di battaglia. Ha fatto una battaglia per la libertà radicale,
per la
fondamentale,
libertà
per la libertà sessuale. Sì.
In un momento.
Proposta di legge, scusa. Il primissima proposta di legge che ho presentato, norme. E nuove norme sulla revisione delle opere cinematografiche e teatrali.
Però adesso, scusi un attimo.
Delle norme in materia degli atti pubblicazioni, spettacoli o scene.
Signora Staller, un attimo solo, perché c'è la pubblicità, poi torniamo. Resti lì, 800-24-0024, la zanzara, ma d'altra parte non può che essere la zanzara, caro Parenzo, no? Siamo qui, la Zanzara 800240024 in collegamento da Roma, se non sbaglio.
Sì.
Ilona
sì.
Staller.
Anche lei a Roma?
Sì, anche lei a Roma.
E allora possiamo fare una bicamerale?
No, ma adesso, mamma mia, sempre le solite cose.
No, io preferisco intervistare la signora Staller di tanti deputati che passano tra le grinfie della zanzara, perché la signora Staller
sì.
È stata votata dal popolo con
vabbè,
le preferenze.
L'hai già detto.
Il
l'hai
signor
già
Verdini,
detto.
Chi l'ha votato?
Oddio mio,
con
sto signor Verdini, sei fissato stasera? Appare questo paragone tra Verdini e la signora Cicciolina.
La signora Minetti.
Lei
è
la
stata nominata.
Lei la conosce la signora Minetti?
Ecco, la zanzara, comunque quel signore che fa la zanzara, insomma c'ha ragione, io sono stata votata.
Beh,
dal
ma questo
popolo.
Lo sappiamo, abbiamo preso le preferenze. Cioè lei è meglio della
elettorale.
Minetti, lei dice, io almeno io mi sono confrontata.
Sì, non sono stata messa dal, che ne so,
da Berlusconi.
Dal mio partito, no. Il mio partito, io sono stata sono stata votata con 20.000 voti dalla gente italiana.
No, ma questo
però,
non c'è
Lazio,
dubbio.
Roma, Lazio, insomma.
Lei la conosce la signora Minetti?
Personalmente no, ho sentito parlare.
Ha sentito parlare?
Ho sentito parlare di tutto, ma qui sui giornali scrivono, insomma non lo so, perché a volte uno dice, succedono ancora delle cose del genere,
ma lei ci crede a tutte queste cose che dicono di Berlusconi, le feste?
Ma a volte, sai, i giornalisti colorano anche le cose.
Ma fa bene, però, se facesse così,
io che ne so,
cioè feste,
non sono stata, io non posso sapere. Io c'è un'unica cosa che vorrei aggiungere.
Aggiunga.
io vorrei dire che non è giusto che siano ascoltate le telefonate, perché è tipo una polizia di Stato, insomma, diventa ognuno, e che ne so, se uno si masturba al telefono lo sentono persino quello.
Beh, adesso, voglio dire.
Questo, cioè, però, questo. Penso che Goduria dall'altra parte.
Adesso, però, signora, scusi. ma ricordo che sei della radio della fiducia, comunque.
Lei dice, si può arrivare persino ad ascoltare dei rapporti sessuali o autoerotismo, come dire, no? Che è successo?
Oddio, non stavo ascoltando, scusami.
Che è successo? Il telegiornale stava dicendo, stava guardando.
No.
Ma lei tornerebbe a fare politica? No, naturalmente.
Io sono, mi ritengo una politica woman, certamente.
Cioè politica?
Una donna politichese o politica. Political woman sarebbe che io vorrei fare, però certamente spazio non te lo danno, non ti mettono.
Beh, mi pare molto difficile, ecco,
con chi, onorevole, scusi,
con chi la farebbe politica,
onorevole scusi.
Beh,
onorevole,
un nuovo partito politico,
vabbè, no, adesso ce ne sono già tanti,
no, ne scelga uno
che
no,
c'è,
no, io dico,
cioè, dove si sentirebbe più
nell'UDC
di qualunque colore.
No, ma dove si troverebbe più a suo agio lei? Nell'UDC si troverebbe a suo agio, non credo, no?
Senti, io non posso...
Col signor Casini non si trova a suo agio? Che...
Non posso rispondere su questo perché ti dico che ho le mie immaginazioni politichese di quello che io vorrei realmente...
Cioè con Berlusconi, nel partito di Berlusconi si troverebbe più a suo agio, o sbaglio?
Io non ti rispondo.
Ma come non rispondo? Ma come non risponde? Non faccia come i politici in Italia, lei è una persona libera.
Non è che sono diplomatica, semplicemente non ti posso rispondere perché,
cioè, lei,
io ti dico.
Dove si candiderebbe, a destra o a sinistra?
Non ti saprei dire.
Come non
il gatto che sta in calore, porca miseria.
Che è il gatto? Il suo gatto è in calore?
Il gatto è in calore, cioè. Persiani, Cincilla anche, una di queste veramente sta in calore, che miagola da mattina alla sera.
Beh, come possiamo fare?
Ci sono problemi questi, effettivamente.
Come possiamo
perché
fare?
Io tra l'altro non sono in un giardino, ma sono, diciamo, è un condominio con tanto di quarto piano,
sì,
e il mio gatto non può nemmeno scappare per fare sesso perché sennò
no,
scende sotto di quattro piani.
No, certo.
Io farei subito una proposta di legge, subito.
No, proposta di legge no, però scusi, come si può aiutare?
Io ho fatto tra diversi proposte.
No, adesso aspettiamo una. Sì, no, però.
Ho fatto uno che è tuttora, secondo me, attuale. Allora,
No, aspetti un attimo, quale sarebbe?
Che è importante, questi sono più importanti di quello che ti sto dicendo, modifiche ed integrazione alla legge, eccetera, eccetera, per la regolamentazione del diritto alla affettività dei detenuti.
Ah, quello che, cioè, i detenuti devono fare sesso
all'interno delle carceri italiane.
Ho capito.
Questo è un tema attualissimo.
Io Pannella gli do tutto in ragione al momento che dice che bisognerebbe fare un'amnistia perché c'è un sovraffollamento del carcere
vabbè, questo
italiano.
Lo sappiamo, sì.
Dove in una cella ci stanno ce ne sono troppi suicidi.
Però mi confessi una cosa, signora Stadio.
Ma non ho capito, scusami, l'onorevole Chitto può parlare di giustizia e l'onorevole Staller, che è stata votata, non può votare.
No, ma va benissimo, però io volevo sapere una cosa da...
Meglio la Staller di Chitto.
Sì, adesso dai, non esagerare. Voglio capire una cosa dalla signora Staller. Senta,
meglio la Staller di Chitto.
Ho capito, d'accordo, adesso tu ce l'hai con Chitto per non so perché
io
cosa.
No, voglio benissimo, lo abbraccio Chitto.
Allora, voglio capire una cosa. Lei è mai stata con un politico? Cioè, quando era in Parlamento...
No,
quando era in Parlamento un po' di corte qualcuno gliela faceva, su.
No, no, affatto.
Mai, mai.
No.
Ma con Berlusconi fece un famoso viaggio in aereo, o sbaglio?
No, ma non è stata una vacanza, nient'altro.
Una vacanza?
E sanno tutti i giornali, insomma, lo sanno, molti anni fa eravamo molto più giovani, anch'io, anche Berlusconi.
Beh, quello non c'è dubbio.
Senza ombra di dubbio, però io vorrei ricordare che tutti ci andiamo verso l'antas, tutti e di più.
Tutti e di più. Tutti e di più.
Nel senso che chi ha 20 poi va verso i 30, se no ovvio che se non ci fosse la legge della natura non è che si muore prima, insomma, tanto semplice.
Sì, non c'è dubbio, però questo viaggio con Berlusconi dove fu? In Grecia, se non mi sbaglio, no?
Sì.
Ma che è successo?
Come andò?
Niente.
È stato un amichevole viaggio tranquillo di vacanza, nient'altro.
Cioè, lei e Berlusconi e basta?
Con altri amici e amiche.
Amici?
Ma avete... anche, come dire, c'è stato anche qualche carezza,
approccio, qualche carezza, qualche bacetto,
qualche abbraccio.
Io ho chiuso il discorso, ragazzi, vi lascio.
No, ma è una, no, anche qualche piccolo bacetto, cioè non è che per forza
è un reato,
vi lascio, sentite, vi lascio.
No, ma come ci lascia?
Ma
no,
dove la lascio? Io sto parlando che le proposte di legge non ve ne può fregare di meno.
Beh,
della mia
adesso le proposte di legge degli anni, degli anni 80-90, signora, sono un po' scadute, insomma, come dire. Però, va bene tutto, per carità.
Che però, tra l'altro sono proposte di legge che tuttora sono in, all'interno del Parlamento e sono dei proposte intelligenti.
Beh, un po' impolverate, diciamo, però comunque, insomma.
No, no, sono tutti intelligenti.
Beh, no, impolverate, sto dicendo un po' vecchiotte, insomma.
No. No, se, no, perché parla no. dell'istituzione del divieto di fabbricazione, compravendita e propaganda di indumenti in pelliccia, istituzione sì. del divieto di sperimentazione su sì. animali vivi, sì. sono tutte, tutte cose. Abrogazione della legge sì. Berlin,
ah, quello sì.
istituzione dei parchi e alberghi dell'amore.
Sì, però e... il governo Berlusconi va nella direzione contraria, quella di punire la prostituzione, i clienti in particolare, cioè di levare la prostituzione dalle strade. Dica qualcosa al signor Berlusconi, ma voi non, da quanti anni è che non vi sentite con Berlusconi?
Scusate. Esiste una legge in Italia, esiste quando la gente
scusi,
va
ma
a votare,
da quanti anni è che non vi sentite?
Se la gente non gli sta bene un certo determinato politico, e il nome di un politico, sì. qualunque fosse di centro-sinistra, centro-destra, e la gente o lo vota o non lo vota, punto.
Senta, ma oggi...
Non è che... Io non è che posso dire.
Sì, ma quello è, beh, è la palissiana questa cosa qua. Cioè...
No, questa è una cosa che è normale che si sappia. Appunto. Insomma, quando ci sono del... i referendum fanno delle votazioni, insomma la gente lo sa di quello che deve votare o quello che vogliono votare.
Senta,
che...
signora Staller, mi dice secondo lei il politico più affascinante che oggi è in Parlamento?
Staller, Cicciolina.
No, vabbè, adesso lei non è più in Parlamento.
Deputato del Parlamento.
No, no, oggi uno... cioè Berlusconi come lo trova?
Io non vi parlo di politici perché in questo momento... No. Ah, pronto?
Che succede?
Chi è?
Chi è?
Beh, chi è con noi veramente?
Ah, di Argentina. Allora, poi, mi puoi richiamare da dove? Dall'Argentina da dove chiami?
Ma come fa? Ma cosa fa?
Sta al telefono.
È possibile chiamare un 15 minuti, 10 minuti?
10 minuti. 10 minuti.
Ok, mi richiami. Ciao, bacio. Besos, ciao.
Besos.
Dall'Argentina, senti, tu mi stai ancora parlando dei... Non me lo fai
fare
via. Parli sempre dei politici, insomma.
Beh, noi è una trasmissione di...
cosa bisogna parlare? Scusa, Cicchitto, ad esempio, com'è Cicchitto? È bello o no Cicchitto?
No, ma che c'entra Cicchitto adesso? Cosa siete fissato con Cicchitto? Stavo parlando di Berlusconi. Siamo a stalle, sono Berlusconi. Come lo trova?
Che cos'è?
Come lo trova come uomo?
Chi?
Berlusconi.
Berlusconi.
Io ve l'ho detto che non parlo dei politici.
Non parla di politici, vabbè, ho capito.
Beh, senti,
ma non è che l'abbiamo chiesto.
Vi lascio.
Ci lascia?
Ciao. Vi mando un grande abbraccio, bacio.
3.000 euro al mese, però va bene, cioè non si vergogna lei manco per niente. Perché si deve vergognare?
Senti, tu hai sta zanzara.
No, ma non se, lei fa bene. Che è successo?
Mi stanno chiamando anche altre persone, vi devo lasciare seriamente.
Bene.
Un bacito grande e beso, smack, baci.
Va bene.
E niente.
A presto.
Tenetevi duro. Tranquillizzatevi.
A presto, grazie.
A presto, ciao.
Pubblicità. Siamo qui 20:12 800 24 00 24, la Zanzara, Pierluigi da Milano. Non c'è dubbio che la notizia del giorno è il fatto che l'inchiesta, secondo quello che dispone il GIP di Bari, passa a Roma.
Nulla toglie la sostanza delle cose riscontrate, comunque.
Vabbè, adesso ti faccio sentire una persona, la troviamo per telefono, che te ne dice quattro su questo. Pierluigi da Milano, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti. Buonasera David. Grazie Luciani. Ero partito da quando mi hanno telefonato, volevo parlare un attimo della Terri de Nicolò.
Sì.
Cioè, un escort che detta legge, questo è il segno dei tempi. Che ha detto delle cose pazzesche. Io non so se voi l'avete mandata quella intervista.
Sì, l'abbiamo mandata. Allora?
No, nel senso che va benissimo i media, ma dire quelle cose a una del genere va bene. Poi vabbè, volevo dire questa cosa qui su Terri de Nicolò, però poi sentendo il tuo programma poi la mente varia in un modo incredibile. Io, grande berlusconiano della prima era, adesso sono... Non so più a chi votare. Cioè, ma
Pierluigi, cosa vuole che le faccia io?
Noi non è che possiamo aiutarla.
Da questo punto di vista non la posso aiutare.
Non ci può aiutare nessuno. Non c'è un punto di riferimento. Io come amici, colleghi, grandi animatori della destra. Non sappiamo a chi votare, proprio a chi dare il nostro voto. La sinistra non è possibile, Di Pietro non è possibile, Casini c'è un centro che ancora non si sa qualcosa, non si sa.
Ancora c'è tempo.
Sì, perché Berlusconi non andrà mai via.
Questo non lo so, però mai mi sembra esagerato.
No, non andrà via fino al 2013, perché sa benissimo che sta perdendo consensi, lo sanno bene. E non riesce a fare qualcosa di mettere in moto, questo è quello che io... Ma perché non riescono a fare qualcosa per rimettere in moto il loro consenso? Cioè, si sono incatenati fra loro stessi, io non lo so. Cioè, non so più neanche cosa dire, ecco, questo era. Però... Far parlare Terry De Nicolò che dice un giorno, meglio un giorno da leone che cento da pecora, a uno che non è imprenditore per niente, vuole fare l'imprenditore con i soldi degli altri, ma non è possibile.
Signora De Nicolò, la signora De Nicolò dice delle cose. Dice delle cose, le dice lei, non è che le dice il giornalista, per cui far parlare, che vuol dire? Un'intervista che sta facendo il giro del web, è andata dappertutto, cioè è una delle cose più cliccate e più viste negli ultimi giorni, hanno fatto bene quella dell'ultima parola a proporla, per cui di che parliamo? Cioè, la signora De Nicolò ha detto quello che pensa sul suo modo di vivere in particolare.
Ma infatti il problema non è la signora De Nicolò. Cioè, se adesso tutti se la prendono.
E cos'è il manifesto del berlusconismo? Che cos'è?
Ma non è il manifesto, è il sistema Tarantini, oddio non mio. La signora.
Ma questa sera sei veramente parli con delle frasi, fatti. Il sistema Tarantini, che vuol dire sistema Tarantini?
Sì, perché la vulgata vuole che ora tutti si scaglino contro la povera signora Terry De Nicolò.
Ma nessuno si scaglia contro la povera.
Ma sì, questi moralisti che telefono, ma avete sentito cosa ha detto? Quella signora lì, quella brava signora, fa questa visione del mondo che può essere per noi raccapricciante, e invece raccapricciante il sistema politico che pare abbia utilizzato anche la signora De Nicolò per fare degli affari. Cioè, la questione Finmeccanica mi spaventa molto di più del fatto che la signora De Nicolò
tutta da provare naturalmente
ma qualcuno politicamente, in attesa delle aule giudiziarie, che si aprono le aule giudiziarie, politicamente qualcuno avrà voglia di spiegarci esattamente da un punto di vista politico che cosa è successo, oppure no? È una questione politica da porre o no?
Quale?
In attesa, siccome i tribunali voglio che facciano.
Qual è la posizione politica da spiegare?
Qualcuno dovrà chiarirmi che cosa è successo in Finmeccanica. Qualcuno ci può fare una conferenza stampa in cui con delle domande, però anche. Si presenti Berlusconi. Abbiamo in conferenza stampa, abbiamo tante domande
da
fare.
Stasera sei tarantolato, passi dalla responsabilità politica che secondo te è accertata al fatto che non si sa chi dovrebbe fare una conferenza stampa. Ti faccio calmare un attimo, ma cosa dovrebbero spiegare politicamente? Traffico, cioè voglio dire, le persone possono capire tranquillamente, si possono fare le loro idee anche nello svilupparsi del procedimento giudiziario o sulle intercettazioni se uno vuole, oppure passando col passare del tempo su altre cose. Conferenza stampa per spiegare cosa? Berlusconi dovrebbe spiegare al paese tante cose, fare un discorso di realismo e, come dice Ferrara, magari chiedere anche scusa. Traffico. Vogliamo mettere un po' di Cristiano Di Pietro, la new entry in quanto a discussione politica? Cristiano Di Pietro, io ho un DNA diverso da quello di Scilipoti, senti questa.
Poi vengo accusato in maniera simpatica di essere di faccia solamente perché sono il figlio di Pietro. Io sono orgoglioso di essere il figlio di Pietro. Certo, riuscirlo a riguagliare ce ne vuole tanto. Però per me è un punto di orgoglio, non sono i figli di Pietro, qual è il problema? Sicuramente a livello di DNA non scilipotizzo come tutti quelli che hanno fatto in Molise e in Italia, che li abbiamo fatti eleggere. Quanti di noi sono fatti il mazzo in giro per i comuni a cercare i voti per questa gente che abbiamo eletto e se ne ci hanno tradito? Quindi basta, sicuramente io di DNA non sono uno scilipoto.
Il DNA di Cristiano Di Pietro, forse sarebbe stato meglio scegliere un altro tipo di linguaggio, non il DNA. Bergassola, cassati dal premier della Patonza, si riferisce a Parla con me naturalmente.
Stiamo parlando naturalmente del programma di Parla con me che è stato cassato dal presidente, il presidente della Patonza, che intanto permette una cosa, posso? Intanto sono stato trombato da Berlusconi e non mi ha neanche dato un seggio elettorale, cioè non mi ha neanche regalato una collanina, neanche una farfallina, quindi non è più il premier una volta.
Un po' dimesso dalla voce Vergassola, eh?
È un po' giù, sì.
Un po' abbattuto. Di Pietro, una letterina a Umberto Bossi a proposito di Milanese. Sentila.
Un ministro della Repubblica che dice: mi dispiace mandare gente in carcere, allora Umbè, ti scrivo una letterina, ma fammi capire, ma qual è la gente che non ti piace mandare in carcere? Solo i parlamentari? Il disperato che sta con la nave che arriva a Lampedusa solo perché mette il piede in Italia va in galera. Quello che ruba la mela al supermercato perché non c'ha da mangiare o il pane al supermercato non c'ha da mangiare deve andare in galera. Quello che siccome si chiama Terrone è una persona di sottordine rispetto a te e quindi deve essere buttato via. Il parlamentare che è accusato di corruzione ha un bene, ma stai poco bene.
Ascoltatori all'800240024, collegamento con l'America alle 20:30, il professor Luttwak ci aspetta, caro Parenzo.
Veramente?
Sì, il professore Luttwak. Mauro da Mantova, buonasera, poi Alba da Viterbo, Francesca da Milano, Livio provincia di Viterbo, Andrea da Genova, Mauro. Beh, dica.
Buonasera Cruciani, ma cosa dice Parenzo quando ha fatto l'osservazione alla strada?
Cioè?
Che è meglio che ha detto che è meglio degli altri parlamentari.
Ma
è imparentato con Alvaro Vitali?
Chi? Parenzo no.
Ma come si fa a fare delle affermazioni del genere?
Non ha detto che è meglio, più dignitosa ha detto. Più secondo, dignitosa, secondo insomma, lei, sì, secondo lui.
È una cosa imbarazzante sentire quelle fesserie lì da sappiamo chi è Parenzo.
Chi è?
Perché invece
sembra Staglio Olio. È livello di Staglio Olio.
E chi è? Staglio Olio, scusi. Chi è?
Dai, ma come si fa a dire quelle fesserie? Ma in una trasmissione come quella della Zanzara, ma come si fa?
Beh,
ma,
no,
adesso vuole fare il teatrino, ma quello è una pagliacciata, non è il teatrino.
Beh, appunto.
No, sono molto serio, caro Artù, perché...
Ah, lei sarebbe serio.
Mauro si chiama,
Signor Mauro, sono serissimo, perché chi ha votato negli anni passati...
La risata sulla parola serio non è male da parte di Mauro.
Sì, è serio come un ubriaco. Ma si vada a nascondere, ma come si fa a dire quelle
cose? Perché lei reputa questa classe politica, sputtanata urbi e torbi da vicende, quanto mai magari non c'è reato, ma
non è che io la giudico, è che da quando è andata su, per paura che faccia qualcosa di positivo, la sinistra fa di tutto per metterci i pali in mezzo alle ruote, perché sa che se fa qualcosa di positivo questo governo, la sinistra non andrà mai più su Forella.
Ma questo non stiamo parlando però né di sinistra né di destra.
Ma cos'è la sinistra?
I PM, CSM e Napolitano che sono di destra.
Ma scusi, lei non deve bere troppo tavernello, però troppo vino,
no,
prima di parlare per la radio.
Sono stremio, non bevo mai vino, quindi.
No, ma non sembrerebbe però, dall'analisi che fa, sembrerebbe invece il contrario.
No, qui se c'è un ubriaco è perché
qui ci vuole la prova del palloncino, caro radioascoltatore.
In Veneto c'è il 70% di alcolismo nel Veneto, quindi
si vede, infatti, non si mette in macchina. Ma non si mette in macchina, stia a casa stasera. Ma la prego di rimanere in macchina. Rimane in macchina a casa, fermo.
Il 70% di alcolismo nel Veneto, quindi non può parlare lei.
Lei è pericoloso per se stesso. Solo per gli altri.
Trova a Roma in questo caso, signor Parenzo. Mauro si trova a Roma, non in Veneto.
Si trova a Roma. Non l'hanno ancora ammazzato.
Adesso non esageriamo. Adesso.
Lei è un sincero liberale e ride. No, è mai
la gente come Parenzo andrebbe soppressa.
Lei sta dicendo una cosa gravissima, Mauro.
Sì, che gravissima, lo direbbero tutti.
Ma una cosa di una gravità inaudita.
Ma poverino, soppresso Parenzo.
Ma no, è durante l'ora d'aria,
sì,
dai.
Con le stronzate che dice andrebbe soppresso. Perché un conto è dire qualche battuta, ma non ne dice una serva.
Ma la signora, l'onorevole Staller, Mauro, l'onorevole mi spiega un attimo. Si metta seduto un attimo, adesso arrivano gli infermieri e le fanno una puntura così si ricalma.
Ma l'onorevole deve fare lei la puntura, ma al cervello però. Al cervello se la deve fare la puntura.
Faccia anche la risata.
Chissà che magari guarisca. Chissà che magari guarisca.
L'onorevole Staller è stata votata con le preferenze da 40.000 italiani. Ora, chi ha votato l'onorevole Staller sapeva perfettamente che mestiere faceva e quali battaglie avrebbe portato in Parlamento. Le persone che sono state nominate dai partiti e che poi si sono distinte in questa legislatura in telefonate e in feste,
quanto mai discutibili, quindi vale molto di più il contributo
posso dire che il paragone non ha senso?
Ma ha molto senso,
è una tua provocazione, ma il paragone non ha senso.
Ha molto senso.
Va bene come provocazione, così, ma è un paragone assurdo. Intanto servizio favoloso della 7 sulla Minetti, ascoltiamo un attimo.
Con il rinvio a giudizio o il proscioglimento. Questione di stile. Rilanciano le colleghe della Minetti domenica scorsa a Cortina al seminario del PDL. Due assessore venete radunano un gruppo di militanti, chiamano i fotografi e aprono il fuoco amico. Noi crediamo nell'impegno e nel merito, dicono mentre indossano la maglietta anti-Nicole. Finita così? No. Oggi, dopo 50 giorni di ferie al Pirellone, c'è la prima seduta del Consiglio regionale. La Minetti, che si è divisa fra Formentera e Rimini, arriva con pantalone da cavallerizza e camicia morbida. Consiglieri e assessori le stanno addosso come le api sul miele. Sono amici e alleati, si dirà. Non solo, perché all'inizio della seduta il capogruppo dell'Italia dei Valori, Stefano Zamponi, avvocato di Cinisello Balsamo, attraversa tutto l'emiciclo e arriva al banco della Minetti. In ciucio? No. Zamponi regala alla consigliera una maglia con la scritta «Finché non vedo, non credo». Che succede? C'è un dipietrista che invidia Berlusconi? Zamponi forse capisce che l'ha fatta grossa quando vede che i giornalisti, più che interessarsi ai lavori del Consiglio, inseguono la maglia.
Stiamo parlando di cose più serie.
La Minetti mostra la maglietta ai consiglieri e quando dalla tribuna i fotografi le chiedono di indossarla risponde con un cenno «Ora non posso, dopo». Dopo niente, invece, lei prova a smarcarsi e a uscire da un ingresso secondario dove la aspetta un collaboratore col motore acceso. I giornalisti mangiano la foglia e la anticipano.
La fate passare un attimo, per favore? Vedete come ha preso lo scherzo, consigliere?
È simpatica. Un
scherzo simpatico. Sì, ma ci
mancherebbe. S'attende la prossima puntata o la prossima maglietta.
Velocemente vediamo cosa sta succedendo.
Ti rendi conto? Zamponi, lo conosci questo Zamponi?
Come no, benissimo, lo conosco molto bene, anche il numero se vuoi te lo do.
Eh beh, come no, chiamiamolo subito, perché ha dato
se
questa...
Se vuoi te lo do, tre, hai da scrivere?
No, non in diretta, adesso dallo a dallo a qualcuno dopo, durante il...
Ma no, 335 te lo do, no?
Ma
lo...
no, che poi la gente lo
chiama.
Lo...
Ma non dici sempre che è tutta una casa di vetro, non dici
Ho capito, ma non i, non i numeri di telefono.
L'avvocato Zamponi, adesso lo chiamiamo subito.
L'avvocato Zamponi subito da mettere in diretta perché ha regalato questa maglietta. La Minetti, non nello stile dell'Italia dei Valori, bisogna dire, almeno quello ufficiale.
No, io sto dalla parte della Minetti. In
se non
caso.
Vedo, non credo, che la risposta alla maglietta, t-shirt, che cos'era la maglietta della...
Sono della... anche meglio, ma poverino, adesso
senza t-shirt
la prendono.
No, ma chi se la prende? Mauro, ha finito?
Cruciani,
sì,
perdoni
dica.
Parenzo.
Ma ancora in libertà, eh?
Ma è ancora in libertà. Non sa quello che dice.
Quando ma è ancora in libertà.
Resti lì, Mauro, resti lì. Borsa. Eccoci di 20:35, caro Parenzo.
Tra l'altro, siccome sembra che io le spari sempre grosse, mi arrivano centinaia di messaggi dicendo divertente la cosa su Cicciolina. Cari amici che mi avete scritto, sono serissimo, perché la quantità di leggi ad personam che ha fatto questo governo è molto superiore rispetto alle buone leggi proposte dalla signora Staller, che erano valide erga omnes per tutti, per cui abbassare l'IVA sui prodotti sessuali, su, come si chiamano, sull'oggettistica sessuale, è una cosa incoerenza. Questo governo questo dovrebbe fare, abbassare l'IVA sullo di quelle che si vendono in questi negozi.
No, non mi pare un tema cruciale, centrale.
Siccome no, non è centrale, senza dubbio. Ecco. Però la signora Staller si è eletta con un mandato.
Ma tu rivendichi insomma la dignità dell'elezione all'epoca.
La dignità assoluta
della signora Staller.
La rispettabilità.
Rispetto ad esponenti di questo governo. Vabbè, ho capito.
Di questo governo.
Vabbè, ho capito.
Per rappresentare i valori cattolici e che poi hanno fatto ben altro. Questo
vabbè,
è il punto.
Abbiamo
politico.
Capito. Grande collegamento per capire come viene vista dall'America la situazione del governo Berlusconi con il vero e non con il finto, ma interpretato magnificamente, professor Luttwak, appunto con il professor Edward Luttwak da Washington. Buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Beh,
non sono stato downgraded io per il momento, quindi bene.
Non è stato downgraded, come no, in Italia ci sono grandi polemiche su questo, dicono che insomma queste agenzie di rating non sono
credibili. Mi dispiace molto che il presidente Napolitano
sì.
ha fatto commenti in merito, è molto dispiacevole, lui è una persona molto rispettata,
come
non avrebbe voluto dire quello che ha detto, assolutamente, perché se si lasciano le parole e le chiacchiere e guardi i numeri,
sì.
Vai su un sito dove vedi le differenti, tu vedi le quotazioni delle obbligazioni diciamo a lungo termine, di
sì.
25 anni, diciamo della Germania, Olanda, Spagna,
sì.
Italia,
sì.
Austria, così via. Se tu vedi questi numeri, anche
sì.
la Grecia, tu vedi che più o meno sono tutti, offrono tutti i quattro, sono obbligazioni al 4%,
bene?
La Spagna è 4.2,
quindi?
Ma sono 4 qualcosa. Okay?
Sì.
Le obbligazioni del governo tedesco, benemerito tedesco, che sono 124, cioè
sì.
c'è una banca, le 32 banche europee che stanno soffrendo da morire perché hanno queste obbligazioni in pancia, se avevano obbligazioni tedesche non soffrirebbero affatto perché valgono 124.
Cioè lei sta dicendo
hanno,
che
hanno speso 100 e sì. adesso valgono 124.
Cioè lei dice che, bisogna fidarsi di
Standard
& Poor's.
E poi l'Olanda 122. Poi va in Spagna
sì.
75, va bene?
Ma insomma, professore, lo spieghi? Scusi.
Paga 4.2, paga un po' di più di quello italiano.
In cosa ha sbagliato Napolitano? Scusi, professore.
No, ha sbagliato perché ha fatto capire che era una cosa psicologica, che in realtà non è così. Ok, infatti il downgrade dell'S&P è una questione puramente aritmetica. Le obbligazioni a lungo termine italiane che pagano 4% valgono 72 euro.
Vabbè.
Che vuol dire che le banche che le hanno comprate a 100 e
sì.
che le hanno in pancia a 100 sono giù.
Ma anche il governo italiano polemizza.
8%.
Sì.
E quindi S&P, questo downgrade dell'S&P non è niente altro che l'aritmetica, pura aritmetica.
Ho capito.
Scusi,
loro guardano alle cifre del bilancio, guardano alla manovra, a questa manovrina. Che è stata passata.
Sì.
Una manovra molto, dove hanno tagliato dei costi a politica quasi niente,
quasi nulla,
certo. Molto modestamente. Una piccola manovra.
Secondo
sì,
lei
la situazione non è adeguata.
Ecco, appunto, secondo lei bisognava
la manovra americana che è già
sì.
stata passata.
Sì.
Viene una seconda fetta fra poco automaticamente,
sì.
ma quello che è già passato è equivalente in termini italiani a circa 170 miliardi.
Ecco, ma fosse per lei, professor Lutuak, certi colpi di accetta allo Stato bisognerebbe darli, diciamo la verità, dimagrimento, come si dice in inglese,
no,
dimagrire lo Stato.
No, certi colpi. Guarda, è da molti anni che la lista dei risparmi fattibili domani, l'Italia è l'unico paese che io conosco
sì.
dove si può tagliare la spesa pubblica in maniera grande, senza ridurre né l'educazione, né la sanità, né la sicurezza. Perché con la famosa lista che tutti ormai sanno, cioè troppi parlamentari, troppo pagati, i giudici italiani che sono pagati il doppio o il triplo altrove, i vostri giudici della Corte Suprema italiana prendono il doppio di quello del nostro. Noi abbiamo 7 giudici e voi fra Cassazione e Suprema ci avete una banda
Tagliamo.
Di giudici pagatissimi.
Sì.
E poi naturalmente le paghe politiche sono appigliate a quelle dei giudici.
Poi
c'è tutte queste questioni che sono già state discusse e analizzate
mille volte.
La
certo.
lista del abolire le province, tutta sta roba così. Di questo non c'è quasi niente nella manovrina.
Nella manovrina.
Questo è la causa del downgrade, perché il downgrade dice che le obbligazioni sono giù, tragicamente giù,
sì.
a 72 succede.
Sì.
Già perso 28.
Però Berlusconi dice che è un atto politico colpa dei media, dell'informazione.
Sì, allora vuol dire, infatti è una questione di aritmetica. Se tu vedi la lista, la Grecia vale 30, cioè vale 30 euro, se è un'obbligazione del generoso 30.
Ma glielo dica Berlusconi,
48.
Però, Lutuak, qualcuno.
L'Italia 72, mentre l'Inghilterra,
sì.
che ha un'economia molto più debole di quella
sì.
italiana, molto più debole, le loro obbligazioni vanno a 120. Perché?
Perché
il governo inglese ha fatto i tagli decisivi di cui c'è bisogno.
Certo. Allora, scusi.
Però, professore, il caso in Italia è un caso estremo. Da un lato ci sono questi tagli facili non fatti, le famose auto blu, adesso ridotte a 30.000. Sì. Guarda che a Washington, capitale degli Stati Uniti, ce ne sono forse 24. Okay? Allora, i tagli facili non fatti.
Le pensioni, le pensioni.
Dovrebbe puntare su questo e forse cominciare col Quirinale, che dopo molte riduzioni, molti tagli, continua a spendere di più che la corona di Spagna, la corona d'Inghilterra.
Ma perché ce l'ha col Quirinale?
Perché ce l'ha
col Quirinale? No, per il fatto che
come si deve cominciare a casa.
Scusa. Allora, Berlusconi,
How you fighter, Mr. Lutwak?
I costi del Quirinale sono molto di più che quelli della regina d'Inghilterra.
E certo, che tagli i costi del Quirinale? Così.
Io ho una domanda per il professor Lutwak.
No, prima una io. Ma Berlusconi è bollito? Visto da là?
È bollito da tempo. È da tempo che la continuazione di questo governo Berlusconi è visto come un gravissimo costo. No, che era costo sull'Italia. Oggi l'intera economia globale è in pericolo perché le famose 32 grandi banche europee hanno i titoli italiani in pancia, che come vedi quelli trentennali hanno perso 28%.
Ma se Berlusconi se ne va è meglio allora?
Quindi l'Italia è diventato il assoluto fulcro della crisi. In Italia la crisi viene aggravata e si va oltre il baratro, si cade dentro, oppure risolta. Quindi per la prima volta in decenni l'Italia è al centro dell'intera politica globale, l'intera economia globale dipende dal governo italiano.
E se se ne va Berlusconi,
il governo italiano è condotto da queste persone che sono impronunciabili.
Tipo? Tipo?
Berlusconi, Bossi e queste figure, assolutamente provinciali.
Ecco, Bossi come...
che oggi hanno in mano il futuro dell'economia globale. È una situazione straordinaria. L'intera economia globale che dipende dall'economia europea.
Da Berlusconi e Bossi.
L'economia europea dipende dall'economia italiana e l'economia italiana richiede leadership che non c'è stato perché Berlusconi è occupato con ben altre cose.
Che tipo?
Tipo questa serie di scandali il cui il primo avrebbe già dovuto causare le sue dimissioni e ritirata in vita privata. Il primo scandalo, quello di cui la gente si è già dimenticata.
Cioè quale?
Anni fa era già uscito quando la signora Berlusconi, la signora Berlusconi ha lasciato il marito pubblicamente.
Sì. Ha scritto una lettera.
Ha un servizio, una vera patriota, non per rancore, ma per informare il pubblico, ha spiegato perché lo lasciava.
Perché era
questo
malato.
Questo era il momento per lui di uscire dalla politica.
Senta,
viene difeso dai suoi servitori, come Alfano, ancora oggi, che è una cosa scandalosa.
Senta, Lutwak, ma queste storie di sesso in America, come vengono viste? Come una sorta...
Guarda, senza nessun interesse nei dettagli, il focus qui è che l'economia dell'intero pianeta dipende dall'economia europea, che dipende dalle 32 grandi banche che sono nei guai, che dipendono dalla sola Italia. E il fatto che l'Italia è in mano a questo leader è una questione tragica. Non è il momento di divertirsi guardando le foto
le intercettazioni.
Bravo.
No, è veramente.
Però sono divertenti. A leggere sono divertenti.
No, ma io credo che i signori che siedono nel Parlamento italiano sono molto colpevoli.
Perché
questo è il loro momento di prendere atto della loro importanza. Loro non si rendono conto che collettivamente hanno in mano il futuro dell'economia globale. Tutti lo sanno a livello analitico perché sanno che le banche
e loro non se ne rendono conto.
Le obbligazioni importanti sono solo quelle italiane, perché sono un oceano di obbligazioni italiane e poi ci sono i laghetti greci e così via.
Quindi
solo l'Italia conta.
Senta, Bossi invece che parla ancora di secessione,
la Padania.
Questa è un'altra storia. Guarda, la questione non parlare a un americano di dire che c'è qualcosa di male col governo locale, il governo federale.
Guarda, sicuramente
un'Italia democratica sarebbe ben più decentralizzata. E tutti lo sanno. La Germania è federale. Perfino l'Austria è federale.
Però cos'è che non va in Bossi oggi? Lei ha detto che non è un politico credibile. Perché non è un politico credibile Bossi? Per la malattia? Per la malattia
non fa discorsi pubblici in cui lui urla che ha difeso le pensioni.
Sì. Ah, beh, certo.
Il che vuol dire che lui fa un calcolo politico, che se lui appoggia i pensionati, eccetera, eccetera,
sì,
in un momento in cui questa è stata la ragione per l'inadeguatezza della manovra.
Bisogna alzare l'età pensionabile, subito, subito, senza...
bisogna fare tutti i tagli proposti, tagliare le province domani,
alzare l'età pensionabile,
pubbliche e cerimoniose di questo sistema, e fare tutti gli altri tagli e liberalizzare, perché come sai... gli economisti che guardano domani mattina, invece di guardare questa sera, dicono che bisogna rilanciare l'economia, e per rilanciare l'economia bisogna ridurre i costi, e per ridurre i costi bisogna fare fuori queste caste, i notai, i farmacisti,
tutti
i tassisti.
Sono d'accordo con lei. I tassisti lasciamo lì che ci ascolta.
Che pretendono di fare pagare balzelli a tutti i loro concittadini.
Allora, governo Lutwak, governo Lutwak, Parenzo,
Lutwak,
traffico, ultima domanda dopo il traffico, un attimo, ultima domanda dopo il traffico. Siamo qui 800 24 00 24, ma c'è una persona credibile secondo lei per succedere a Berlusconi? Chi è che dovrebbe prendere in mano le redini del governo, professor Lutwak? Montezemolo, come lo vede?
Una grande democrazia non viene salvata da una figura, infatti con Berlusconi abbiamo la prova del pericolo di questo personalismo. Io so che in Italia ci sono leaders come Casini, come Bersani, come Fini, che sono da molti anni in politica, che non hanno scandali intorno ai loro colli. Che non hanno distrutto la propria dignità, che hanno una certa capacità politica o amministrativa. In America il decreto Bersani non è stato dimenticato, era il tentativo, ahimè molto debole, non sostenuto, di fare la lista delle riforme da fare, cioè di abolire queste caste che fanno la vita costosa per tutte le persone.
Ma signor Montezemolo, come lo vede Montezemolo?
Beh, Montezemolo per gli americani è una figura classica, cioè l'uomo d'affari, come Romney per esempio, che avendo successo negli affari va in politica per dovere nazionale o per ambizione o qualsiasi misto dei due. Comunque anche lui è una persona con una capacità gestionale, senza scandali intorno al collo, capacissimo di essere leader, e anche naturalmente citato costantemente.
Senta, ma questi
fatto è tutte se i parlamentari si alzerebbero a livello della loro responsabilità e si metterebbero a fare un governo largo. Tutte queste persone sarebbero
utili.
In mia opinione capacissime, perché la lista delle riforme è stata stabilita da molti anni.
Tutto è meglio di Berlusconi
in
questo momento.
1000 studi, 1000 ricerche e 1000 convegni, quindi quello che un governo deve fare si sa, però deve proprio farlo.
Senta, assoluto, l'ultima cosa, ma...
Perché una domanda finale, professore.
Sì, una domanda finale, ma secondo lei è vero quello che si legge in alcune intercettazioni, anzi di una intercettazione su Berlusconi, la Merkel, che l'ha chiamata in un certo modo, ha letto anche lei, no?
Non ho idea se è vero o falso, posso solo dire che molto prima di arrivare a questo punto, in un paese democratico un leader deve dare le dimissioni, perché nella vita privata possiamo essere tutti come vogliamo,
però,
ma quando nella vita pubblica c'è il dovere dell'ipocrisia, il dovere morale di essere ipocrita, di mantenere una facciata rispettabile, perché se no il padre deve confrontarsi col bambino di 9 anni che gli chiede: papà, cosa vuol dire questo e quell'altro? Bene? Cioè, se tu entri in politica, uno dei doveri
devi essere ipocrita,
è di mantenere un atteggiamento adeguato per mantenere la morale pubblica.
Dunque, non
puoi... Questo è quello che importa. Ecco, devo dire, fra l'altro, che una delle colpe di Berlusconi è che le sue accuse contro il sistema di giustizia hanno infatti macchiato quello che dovrebbe essere una grande riforma, enorme riforma da fare dopo quando si è assestato l'economia, che è appunto il sistema di giustizia, che è caratterizzato da i comportamenti assolutamente disastrosi e distruttivi dei magistrati in ogni direzione,
eccetera. Anche questi che indagano su Berlusconi,
processo Thyssen, criminalizzare l'industria e così via. Queste cose,
però
lui anche questo Berlusconi ha macchiato. Non si può criticare la giustizia perché lui la critica sempre ingiustamente.
Bene, dobbiamo chiudere questo collegamento dagli Stati Uniti. Grazie professor Lutto, anche a presto, la richiamiamo.
Arrivederci.
Qui alla Zanzara, grande intervento il professor Lutto, che 20:54.
Viva l'America.
Francesca da Milano, buonasera signora Francesca.
Buonasera dottor Cruciani, ma vedo che siamo alla fine, se c'è tempo magari mi richiamate domani.
Sì, però dica.
Dico se mi fa dire una cosa anche su Berlusconi dopo, perché io avevo chiamato per dire che lei a volte fa pari con i politici in quanto è maleducazione, a volte con gli ascoltatori che chiamano e vogliono esprimere un concetto, insomma se non sono veloci...
Beh, Francesca, la richiamo domani. Livio dalla provincia di Viterbo, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera Cruciani, certo che Parenzo stasera sta fuori come un balcone, eh?
Parenzo stasera era carico a molla, lotta come un leone anche lui.
Ha parlato bene quando diceva dove siamo andati a finire di tutte quelle scandalie che sono fuori, però quando parlavo delle ciccioline era un lumacone. Stavo preparando dei peperoncini, se mi dà l'indirizzo glieli mando, così lo caricano un pochino di più.
Dopo le do l'indirizzo di Parenzo. Andrea politico, da Genova, siamo alla conclusione. Andrea da Genova, dica.
Sì, buonasera a tutti. Io sentivo in trasmissione, voglio dire, oltre a prescindere dagli scandali che ci sono e che per me sono gravi, perché c'è il dovere dell'ipocrisia, come diceva Lutwak, ma quali sono i risultati di questo governo? Prima la crisi non c'era, per 2 anni non c'era, ora manovre che sono cambiate nell'arco di ore, non tranquillizzando i mercati. Quindi voglio capire in questi anni, voglio dire, qual è il risultato per Di Berlusconi? Perché io
guardi, i risultati ognuno li può vedere con i propri occhi, io li vedo più negativi che positivi, dopodiché poi sui risultati sa c'è un unico giudice che non sono né i giornali né noi eccetera, ma sono le urne, le famose urne. Grazie Andrea, dobbiamo chiudere. Ciao Bada Viterbo, ma la rimando domani. Dove ci sentiamo naturalmente Parenzo?
Ci sentiamo domani, no?
Ci sentiamo per telefono, sì.
Sì.
Vabbè, 18:30 intanto, ti do subito l'appuntamento domani la Zanzara 18:30. Ciao.
Ciao. Un bacito grande e tenetevi duro.
E la patonza deve girare.
Radio 24. La passione si sente.